Storie Libere presenta.
Nelle prime settimane della guerra, la stazione di Leopoli è stata la porta d'Europa per milioni di persone in fuga dai bombardamenti. Secondo le Nazioni Unite sono scappati 5 milioni di profughi. Ma a 2 mesi dall'inizio della guerra qualcosa è cambiato. Il flusso in uscita è diminuito. E nel piazzale davanti alla stazione dei treni è tornata la normalità. La guerra in Ucraina è cominciata il 24 febbraio. Tutti si aspettavano che fosse una guerra lampo e invece il paese è sotto attacco e il conflitto cambierà per sempre l'ordine mondiale. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa. Per la prima volta oggi sono venuti a chiedermi come tornare a casa, conferma Dmitro, un giornalista di Leopoli, che da settimane fa il volontario davanti alla stazione ferroviaria. Anzi, da qualche giorno la tendenza si è invertita. Alcuni stanno tornando a casa dopo aver passato più di 2 mesi all'estero. Nadia, con le sue 2 figlie, aspetta il treno per Kiev. Si era rifugiata in Lituania quando la sua città, Vorzel, nella periferia nord-occidentale della capitale, è stata occupata dai russi. La sua casa è stata distrutta dai bombardamenti. I lituani le hanno dato una casa e un piccolo sussidio. Non le mancava nulla. Ma ha deciso di tornare dal marito a Vorzel, ora che i russi si sono ritirati dalla capitale. La mia casa è stata distrutta dai bombardamenti, racconta Nadia, ma io voglio tornare. Non ha senso crescere le mie figlie lontane dal loro padre e dal paese. Voglio ricostruire la casa. Molti ucraini cominciano a pensare che la guerra sarà ancora lunga e per questo, nonostante il pericolo, stanno tornando a casa. La pensa così anche Olga Prokofiev, che sta facendo la fila alla biglietteria della stazione ferroviaria di Leopoli. Ha pochissimi soldi in tasca, deve prendere il treno per Zaporizhia e un uomo in fila dietro di lei si mette la mano in tasca e gli dà il denaro che manca per comprare il biglietto e per permetterle di tornare a casa. Olga è scappata da Zaporizhia all'inizio della guerra, quando hanno bombardato la stazione e l'aeroporto, con la figlia di 30 anni appena operata di tumore. Mancavano le medicine e in Ucraina la figlia non avrebbe potuto sottoporsi alle cure oncologiche necessarie. Non ha avuto dubbi, è salita su un treno stracarico di profughi ed è arrivata in Polonia, a Lubin, dove sua figlia è stata portata in ospedale per essere sottoposta alle cure. Dopo 6 settimane la madre sta tornando a casa perché anche il marito sta male. È allettato a causa di una forma grave di diabete, gli hanno dovuto amputare le dita dei piedi prima dell'inizio della guerra. In Polonia Olga ha trovato una grande ospitalità e non smette di ringraziare i polacchi per l'aiuto che ha ricevuto. La figlia è rimasta in ospedale per essere curata. Il 5 maggio è stata trasferita in un altro ospedale per ricevere altri trattamenti. Ha fatto la valigia per 6 volte, poi l'ha disfatta. Alla fine Olga è riuscita a partire perché teme davvero di non riuscire a rivedere il marito. In questa seconda fase della guerra le stazioni dei treni sono diventate ancora più pericolose. L'aviazione russa ha cominciato a bombardare la rete ferroviaria. Nella prima fase della guerra la strategia dei russi prevedeva che i civili fossero terrorizzati con bombardamenti su edifici pubblici come scuole e ospedali, ma le ferrovie non erano state toccate in modo da favorire la loro fuga nei paesi vicini. Ora che la maggior parte delle persone sono partite, le ferrovie sono diventate un bersaglio dei bombardamenti russi, perché da queste infrastrutture arrivano anche i rifornimenti e le armi per l'esercito in prima linea. Per arrivare a Kiev da Leopoli in treno ci vuole una notte. In molti sono tornati a casa per festeggiare la Pasqua ortodossa e tra qualche giorno probabilmente torneranno in Polonia o negli altri paesi europei, in cui si stanno organizzando per sostenere anche economicamente le famiglie a casa. Sui treni per Kiev, che un mese fa viaggiavano al buio e con pochissimi passeggeri, ora sono tornate le persone. Arriviamo a Kiev, che c'è il sole. La primavera non considera la guerra. Entra sicura a riscaldare l'aria anche nella situazione più drammatica. È caldo, gli alberi sono in fiore, il cielo è azzurro. Il piazzale davanti alla stazione di Kiev è pieno di taxi che cercano avventori tra i passeggeri appena arrivati nella capitale. È venuto a prenderci Pavlo, il driver che ci ha aiutato anche un mese fa. Pavlo non dorme più in cantina, ha un'espressione più rilassata. Gli allarmi antiaerei continuano a suonare, ogni tanto la città è colpita da qualche razzo, ma c'è una strana euforia dopo il ritiro delle truppe russe a fine marzo. È come se qui la guerra fosse già finita. È una sensazione straniante e anche pericolosa. Le strade sono piene di persone, i bar e i negozi hanno riaperto e tanti che avevano lasciato la città ora stanno tornando. Piazza Maidan, la piazza centrale di Kiev, famosa per le proteste filoeuropee del 2014, si è riempita di tulipani colorati, rosa e gialli. Le persone sono tornate a passeggiare nei viali, i bar e i ristoranti sono pieni di avventori. Addirittura un musicista ha portato la sua batteria sul marciapiede e la suona. Rimangono dei cavalli di Frisia in mezzo agli incroci, l'unico segno rimasto, un memento di quello che è stato. La prima cosa che facciamo è tornare a Irpin, vicino a quel ponte saltato in cui passava un mese fa la linea del fronte, in cui arrivavano anche i profughi dai villaggi occupati. E poi Bucha, la cittadina a 30 km da Kiev, in cui sono state ritrovate le fosse comuni e decine di corpi con segni di esecuzioni sommarie e torture. Che cosa resta quando gli eserciti si ritirano? Ai lati della strada ci sono dei cartelli bianchi che indicano il pericolo di mine antipersona. Ce ne sono decine lungo la strada e nei campi. Le autorità hanno emesso diversi avvisi per la popolazione. È vietato camminare nei boschi, nei campi, nelle strade secondarie. Le mine antiuomo sono mine terrestri progettate per esplodere attraverso il contatto o la vicinanza di una persona. La più tradizionale a livello militare è quella a pressione, che una volta calpestata innesca l'esplosivo e determina la deflagrazione. Ma le mine antiuomo possono essere anche attivate attraverso piastre, fili metallici e altri dispositivi. Sono pericolose perché rimangono attive anche per decenni dopo la fine di un conflitto. Uccidono, ma più spesso provocano menomazioni, colpiscono spesso i bambini che le raccolgono perché sembrano dei giocattoli. Nel 2020, secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulle mine terrestri dell'ONU, nel mondo sono state colpite 7.073 persone dalle mine, delle quali 1.872 bambini. I morti sono stati circa 2.500, mentre le altre persone sono rimaste gravemente ferite e mutilate. È questo lo scopo delle mine. Da quando nel 1997 fu firmato il Trattato di Ottawa, le mine sono state vietate in 150 paesi. Tuttavia molti governi non hanno sottoscritto il trattato. Tra questi Russia, Stati Uniti e Cina, oltre a Israele, India e Pakistan. L'Ucraina è solo l'ultimo scenario di guerra in cui si dovrà fare i conti per lungo tempo con quest'arma. Arriviamo nel quartiere residenziale di Lipki, a Irpin, a una ventina di minuti di auto da Kiev. È uno dei più danneggiati dai bombardamenti. Un palazzo con più di 15 piani e il tetto crollato, le finestre rotte, le pareti annerite dall'incendio che deve essere scoppiato in seguito alle esplosioni. Proprio davanti a questo palazzo passava la linea del fronte e qui combattevano i russi e gli ucraini. Al primo piano, con tenacia, degli uomini stanno raccogliendo le macerie all'interno di quello che doveva essere un ristorante in una zona tranquilla e piena di verde.
Vite russi наступали. Vite українські. Бої страшенні були, запеклі бої були такі, що все.
Qui c'è stato un cataclisma, una battaglia enorme. Le persone erano nascoste nei sotterranei, non è stato possibile spegnere l'incendio mentre l'esercito ucraino e quello russo si sparavano. Racconta Vassili, un uomo anziano con gli occhi azzurri, che con rassegnazione e dolcezza sta cercando tra le macerie oggetti da salvare, documenti. Si muove con attenzione tra vetri e calcinacci, convinto di poter rimettere a posto. Non c'è niente di più umano, penso, di questa attitudine a ricomporre i pezzi di una vita quando la violenza ha provato a spezzarla. In questa distruzione, salvare qualcosa dalle macerie. C'era quella poesia di Giuseppe Ungaretti vicino a un amico ferito in guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta a plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.